Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Amici di Radiofonica, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Francesco Curto, poeta che ha partecipato all'ultima edizione di Fulgineamente, concorso svoltosi in estate a Foligno. Salve Francesco, buonasera, benvenuto. Allora, se lei ha piacere, ci può presentare la sua raccolta di poesie che si chiama Suoni diversi e spiegarci anche alcune scelte tecniche, come la facciata dell'Università per Stranieri che sta dinanzi al libro. Grazie.
Allora, grazie a voi dell'invito. Sono Francesco Curto e sono uno che scrive poesie. Ho passato la mia vita naturalmente scrivendo poesie, ho pubblicato molti libri di poesie, qualche libro di prosa, un romanzo, Il Bivio. Io sono arrivato a Perugia nel 1969, per cui ho passato una vita qui a Perugia dopo gli studi. Ho lavorato in questa sede e quindi questo mi dà veramente tanta felicità ritornarci nella sede di Radiofonica, che in fondo ho visto nascere e crescere anche grazie a voi. Ho partecipato al premio Fulgineamente con questo testo che si intitola appunto Suoni diversi. È un'antologia di poesie, delle mie poesie tradotte in diverse lingue. In inglese dalla professoressa Annalisa Sacca della St. John University di New York, della professoressa dell'Università per Stranieri Auretta Guidi, che pubblicò anche un bel testo Irregolare novecentese e che mi incluse in questi cinque autori tra cui io e Penna, e poi una parte naturalmente in turco del preside della facoltà di Ankara, Necdet Ataba. Poi di questo ne riparleremo.
Lei adesso ha voluto narrare del punto di forza della città di Perugia. Appunto, come ben sappiamo, la città ospita tantissimi studenti stranieri e sono anche forse il punto cardine stesso che mantiene viva questa cittadina ricca di studenti, dove noi tutti abbiamo l'opportunità di interfacciarci con culture diverse, menti diverse. Quindi sono anche io molto contenta di questa sua scelta, perché io appunto frequento l'Università per Stranieri e le dico grazie di aver portato comunque alla luce un'esigenza che magari non è ben sentita, era quella di includere tutte queste ideologie per farle emergere, perché possono essere un punto di forza e non un qualcosa che debba essere discriminatorio o perché debba essere dimenticato, tra virgolette.
Io ho frequentato l'università, mi sono laureato appunto in lettere e quindi appartengo all'UNIPG, però ho frequentato anche molto l'Università per Stranieri, con la quale ancora oggi ho molti rapporti. Sulla copertina del libro, non a caso, l'attrice incisore Serena Cavallini ha voluto naturalmente farmi questo bellissimo regalo del portone dell'Università per Stranieri, che è un po' la porta di accesso alla cultura in tutto il mondo. Trattandosi infatti delle diverse lingue trattate, naturalmente tradotte meglio da questi autori, ha ritenuto opportuno darmi la possibilità di mettere in copertina il portone dell'Università per Stranieri con le bandiere delle lingue naturalmente tradotte.
Perfetto. Allora, se lei vuole spiegarci come si è approcciata la disciplina della poesia, che come ben sappiamo è totalmente diversa da come la intendiamo noi giovani d'oggi.
Normalmente si dice, non so se lo diceva anche Croce, poi forse l'ha ripetuto anche De André, dice: beh, sa, tutti noi scriviamo fino a 18 anni poesie, poi purtroppo c'è qualcuno che continua e allora fa poesia, qualcun altro che non si rende conto e fa il cretino. Io lascio naturalmente agli altri definire naturalmente la mia poesia. Ho scritto versi da quando ero abbastanza giovane, il primo libro pubblicato del 68, liriche poi a seguire, e quindi fino a oggi sono ancora questo sentiero che è un po' accidentato, anche perché la poesia difficilmente si legge se non si è praticamente addetti a questo lavoro. Io personalmente credo che la poesia sia la più alta forma espressiva tramite la parola, ed ha un senso scrivere poesia quando alla poesia si affida soprattutto impegno etico e civile. Io ho scritto anche che la poesia, in una mia poesia, la poesia è una gravidanza del cuore, e probabilmente potrebbe essere anche così. Ci sono molti aborti, però quelle non li conto, insomma. Calvino diceva che la poesia è l'arte di far entrare il mare in un bicchiere, e pensare tutto questo sconvolge, perché non è facile, insomma, far entrare il mare in un bicchiere, e la poesia deve avere questa possibilità di far naturalmente volare, fare sentire bene oppure pensare chi si approccia, chi naturalmente si accosta alla lettura dei versi di qualsiasi poeta.
Perfetto. Abbiamo prima quindi fatto un parallelismo con i giovani della generazione Z, perché come lei ha detto prima, i giovani scrivono fino a un tot di tempo. In questo caso lei ha fatto un periodo di tempo ben specifico, 18 anni. Io non so se lei è molto pratico con i social, quindi Instagram, TikTok, però ultimamente sono sempre di più i ragazzi che comunque si approcciano a questa disciplina semplicemente usando l'iPhone, scrivendo delle note personali e poi rendono pubbliche e ottengono un pochino di visibilità. Lei che differenza nota tra il modo suo di fare poesia, perché comunque lei ha una certa carriera, e il modo nostro di intendere la poesia e di ottenere quel po' di popolarità, magari anche inconsapevolmente?
Io credo che fare poesia è un impegno anche personale, un impegno che tutto sommato ti espone agli altri, è un privato che tu dai agli altri, che gli altri poi in realtà giudicano. È un po' come dire una poesia che poi diventa patrimonio anche degli altri. Se pensiamo all'infinito dei leopardi, e non era soltanto quell'angolo visuale per scavalcare la siepe, ma sicuramente era un modo per dare agli altri tutta quella sensazione e quelle sensazioni che una persona naturalmente ha e che sente. Io credo che naturalmente la poesia deve, soprattutto l'arte meglio, deve contribuire ad aiutare gli altri. Per gli altri, io negli altri, con gli altri inserisco tutti quelli afflitti naturalmente dalla sofferenza, dalla malattia, dai soprusi, dalle angherie, e soprattutto anche quelli che purtroppo vivono nel disagio. E questo è un impegno che soprattutto oggi deve essere naturalmente sentito da tutti e da molti, che in realtà attraverso i media e i social soprattutto si esprimono. Bisogna avere il coraggio soprattutto poi di pubblicarle queste cose. Oggi quello che è in difficoltà è la scrittura, un po' perché la velocità, il tempo ci costringe a inseguire gli eventi e quello che succede. La scrittura è qualche volta, come dire, sintetizzata al minimo, con un minimo di parole per dire tanto. Sarebbe il caso forse di rivalutare soprattutto la lettura, a cominciare dalle scuole elementari e poi a finire all'università, sia se si fa una facoltà di umanistica che si faccia una facoltà scientifica, perché questa divisione tra campo umanistico e scientifico non esiste, ce l'ha insegnata anche Michelangelo, insomma.
Sì, esatto. Poi potremmo anche dire che emergere in questo settore con molti ragazzi che scrivono risulta essere davvero complicatissimo, non perché i mezzi a disposizione non siano all'altezza, anzi diciamo che oggi quello che permette a qualcuno di ottenere quel po' di popolarità è proprio la velocità con cui i social permettono la diffusione. Però è appunto, sono sempre di più i ragazzi che comunque approcciano questo settore, e diciamo magari qualcuno può sentirsi anche in difficoltà perché magari va a fare una scelta difficile proprio per cercare di emergere, magari non ottiene subito il successo o magari non riesce a emergere come lui vorrebbe nonostante ha talento, perché sappiamo che andare virali magari con qualsiasi cosa, che possa essere una poesia oppure più semplicemente un trend, oggi è semplicemente un caso fortuito e dettato da un algoritmo.
E io voglio precisare che per quanto riguarda l'uso dei social e quindi questi mezzi che voi oggi naturalmente padroneggiate così felicemente, io sono una frana. Mi aiuta molto mia moglie su tutte le cose, a trovare anche qualcosa che effettivamente cerco in quel momento. Voglio dire che con la poesia non si emerge. La poesia ha successo, la poesia dà piuttosto sofferenze interiori. Questo è un aspetto che si coglie poco. Forse nella prosa, quando la prosa ha delle gambe che si regge naturalmente sulla poesia, perché se una prosa è arida e sterile non ha neanche, come dire, non arriva a nessuno, mentre la poesia, se è poesia, arriva al cuore degli altri. Io dicevo, la prosa c'ha questo aspetto che racconta storie che si dilungano per pagine e pagine. Una poesia in due versi praticamente dice tutto, insomma, come l'ultima, il naufragarmi dolce in questo mare, oppure naturalmente qualcun altro con tre versi ci ha parlato della sua e della solitudine del mondo, insomma.
Quindi, se lei dovesse consigliare ai giovani d'oggi come non abbattersi oppure come effettivamente svilupparsi in questo mondo, perché come ben sappiamo è difficile, lo può dire anche stesso lei che comunque ha fatto abbastanza carriera.
Io in una poesia di moltissimi anni fa ho scritto a proposito di una dedica a mia figlia: guarda le piccole cose, perché sono le piccole cose che ti svelano i grandi segreti. Questo è un aspetto che per me vuol dire tanto, e soprattutto per i giovani di oggi, al di là di quello che è il mondo virtuale, bisogna anche entrare in contatto con la realtà, con i problemi reali, senza naturalmente fare questi voli, pur guardando spesso verso l'alto e non solo verso terra per non inciampare, ma bisogna guardare sopra, forse le stelle, avrebbe detto qualche astrofisico, perché probabilmente tutto ciò ti dà la possibilità di pensare e di ripensarti, di riflettere e di poter entrare in contatto con gli altri, le relazioni, che sono naturalmente molto importanti in questo, soprattutto in questo momento. Qualcuno dice dopo il Covid, ma non soltanto dopo il Covid, da sempre, parlare con gli altri e comunicare con se stessi, insomma, e conoscere se stessi.
Dopo il Covid semplicemente tutto questo possiamo dire che si è amplificato, perché stare chiusi perennemente all'interno di quattro mura ha comunque fatto emergere a tutti la necessità e il bisogno comunque di poter interfacciarsi con gli altri. Lei questi stimoli appunto di sofferenza li ha provati più nella sua città natale, perché lei ha detto che lei ha studiato per poi stabilirsi a Perugia, oppure è stata Perugia quello spiraglio di luce che ha permesso lei di emergere tutta la sua sofferenza?
Ma tentavo di scrivere anche da sempre, da prima, poi è chiaro che a 700 km di distanza dal paese nativo, il Natale, forse la nostalgia, non dico alla brasiliana la saudade, però la nostalgia contribuisce, perché in realtà quel paese ti manca soprattutto quell'infanzia, quell'adolescenza passata lì, però poi arrivato a Perugia è chiaro che ti apri, ti confronti con un mondo e soprattutto naturalmente con l'incontro con altre culture e con altre civiltà, perché effettivamente non abbiamo solo la civiltà occidentale. Io ho conosciuto questo professore che era venuto a Perugia nel 1975, Necci dei Tatabag, e era venuto per studiare Sciascia, la sicilitudine in Sciascia. Abitava la casa dello studente di Via Innamorati, siamo diventati amici e mi propose naturalmente la traduzione di alcune cose mie sulla rivista Tecumriet, che è quella naturalmente come l'equivalente della nostra Repubblica in Italia, e poi scriveva, era co-direttore della rivista di Italian Filologisi in turco, e lì mi ospitò più volte in questa rivista, e questa amicizia dura tuttora. Noi ci sentiamo puntualmente, quasi settimanalmente no, ma ogni 15-20 giorni, perché ormai abbiamo una certa età. Anche lui ha tradotto già una prima, ha fatto già una prima traduzione delle mie poesie qualche tempo fa, è pubblicata da Futura, che si chiama appunto Curto in turco, e anche questo naturalmente è un aspetto molto bello, e attualmente ha pubblicato altre poesie, qualche inedito, lui è naturalmente alle primizie che io qualche volta faccio, e ha pubblicato queste poesie inedite in questa raccolta, per dire come effettivamente i rapporti contano tanto, e questo vale anche con i professori universitari. Una cosa che io ho sempre tenuto presente, di non aver mai tagliato il cordone ombelicale con le due università, con i professori che ho conosciuto, e puntualmente mi risento, a parte quelli che ormai sono passati a miglior vita, ma quelli che attualmente sono qui e sono con noi, io mi ci incontro, ne parlo, discuto, e questa è una cosa molto importante, perché la cultura è fatta di queste cose, 110 lode serve a niente.
È vero, diciamo che la società di oggi è molto molto superficiale, siamo abituati a essere sempre di corsa, a essere perfetti perché pretendono altrettanto da noi, andare fuori corso può essere visto male da qualcuno, o anche semplicemente non aver primeggiato in un concorso a differenza di magari di qualcun altro che purtroppo ci è riuscito. Io sono la prima che stabilisce che queste differenze non debbano esistere, perché ognuno è una persona, è una propria identità, e soprattutto proprio perché siamo diversi non dobbiamo sentirci inferiorizzati da questo continuo correre che purtroppo come ho già ripetuto prima, ci impongono, purtroppo è naturale.
Al centro c'è la persona. Io devo dire che nella mia vita sono stato fortunato perché ho conosciuto delle persone alle quali sono particolarmente legato, e questo libro, oltre naturalmente a queste traduzioni, c'ha anche delle tavole con delle opere di autori non solo di Perugia ma anche appunto del mio paese, che sono quelle persone che hanno fatto il percorso insieme a me dal punto di vista anche così culturale. E questo è molto importante perché tutto sommato ti dà la possibilità di essere consapevole di non essere solo. Oggi i giovani purtroppo probabilmente hanno questa difficoltà, pur essendo in un mondo così della grande comunicazione di massa, c'è questa solitudine che poi è quella che si riduce a come etichettare su una tastiera al minimo le poche cose, con forme sincopatiche anche per il perché o altro, cioè per dire siamo, riduciamo le parole anche a questo, da questo punto di vista. E devo dire che questo è un aspetto, come dicevo prima, che lascia il segno e ti dà la possibilità di avere sempre un compagno, una compagna. Voglio precisare che le mie poesie non sono soltanto poesie di impegno civile, quindi che affrontano problemi anche o problematiche attuali della guerra, dal punto di vista così di attivista anche politico, per quello che ho vissuto negli anni, fine anni 60, 68, 70, eccetera, più attivamente. Ma io ho scritto prevalentemente poesie d'amore, anche quando naturalmente una poesia parla di impegno civile e politico, c'è sempre un registro che parla e si richiama a una donna, che poi l'amore probabilmente alla fine è la poesia, una poesia naturalmente che diventa persona, si personifica e diventa un po' tutta, infatti una raccolta apposita si chiama, si intitola Io l'ho fermato il tempo, ed è una raccolta solo di poesie d'amore, un po' naturalmente come antologia, oltre 100 poesie. E questo è importante perché aiuta molto a vivere anche l'aspetto, questa sfera diciamo privata, che poi può diventare anche pubblico, perché quando pubblico una poesia d'amore è una poesia che tu rendi a tutti, insomma, non c'è nome e cognome, si intende.
Vero, diciamo, manteniamo pur sempre l'anonimato. Se lei ne ha piacere, ci può anche leggere una sua poesia, così la facciamo ascoltare a tutti gli amici di Radiofonica?
Sì, la troviamo una, la leggiamo senz'altro.
La possiamo anche commentare insieme, se le fa piacere. Ha un punto di vista di una ragazza della generazione Z.
Io adesso ne trovo una, così naturalmente, guarda, voglio leggere questa poesia a mia madre, che poi naturalmente tutti noi abbiamo un rapporto particolare con la mamma, con lei che ci ha generato. Questa è una poesia che ho dedicato a mia madre, perché mia madre è passata a miglior vita e quindi non tornavo più da tanto tempo per andarle naturalmente a farle visita e portarle un fiore, e allora ho scritto questa poesia a mia madre. Forse verrò ad evocarti, madre, seduto sotto l'ulivo dirimpetto al fiume, e tu, dolce nel volto e di nebbia vestita, senza parole davanti a me sarai muta. Io ti racconterò le pene del tempo che mi tiene prigioniero, e stanco ti cercherò con le lacrime agli occhi. In te ritroverò la tenerezza antica, attraversando nei ricordi i giorni, sicuro riposerò sulle tue ginocchia. L'albero che ho piantato sta crescendo, sfida il vento senza paura. Io fuggo gli uomini malvagi che come lupi s'azzannano ancora disseminando lutti. Lasciami confondermi con la sera, respirare il profumo del nulla. La notte ha sapore, ha sempre un sogno da bruciare. Domani all'alba riprenderò la vita.
Complimenti, veramente da far venire i brividi.
Beh, una poesia dedicata alla mamma, che è una poesia anche... E forse questa, vorrei chiudere con quest'altra poesia, che è una poesia forse dell'ultima parte, diciamo, del viaggio, e che sente appunto l'assenza di quello che uno si è perso, insomma. È insostenibile il peso della tua assenza. Chiuso in uno scrigno conservo segreti, i sogni belli e il piacere degli orgasmi. Tiro avanti, stanco, verso la meta, seppure la distanza ancora non so immaginarla. Un desiderio famelico mi divora dentro, senza la forza per contrastare gli eventi. Cerco forse quel poco di coraggio che oggi mi manca e oltre quella siepe gettare lo sguardo.
No, veramente, io poi sono una persona super emotiva. Molto, molto belle. Complimenti.
Grazie di essere stato qui con noi, di aver condiviso la sua esperienza e anche la sua sensibilità, perché sono doti che oggi purtroppo, almeno io lo noto con i ragazzi della mia generazione, sta svanendo, viene sempre più dimenticata, si punta anche a un po' di sano egocentrismo, proprio per istinto di sopravvivenza. Quindi io la saluto, la ringrazio e se lei ne ha piacere di dare un augurio oppure un piccolo consiglio che possa spingere i giovani comunque a non dubitare mai, soprattutto se approcciano un mestiere come il suo, che è quello di scrivere poesie.
Bello, mi piace questo mestiere. Io si fa intanto
ogni mestiere è un mestiere, qualsiasi esso sia, poi esprimere comunque
Pavese, il mestiere di vivere. No, intanto ringrazio voi perché mi avete riportato a casa. Radiofonica è un po' una creatura che amo. Non do consigli perché ognuno deve fare quello che sente. Penso che ognuno di noi, anche se non scrive di fatto poesia, abbia dei momenti, in certi momenti della giornata o della sera, in qualsiasi momento della giornata, di pensare, di ricordare, di volgere lo sguardo forse a qualcuno che ha incontrato nella vita, durante il giorno, e soprattutto di aver fatto i conti con se stessa, prima di tutto con se stesso, e poi di aver, come dire, metabolizzato questa piccola riflessione, e pensando che tutto sommato anche quel giorno ha dato la sua benevolenza a quell'esperienza vissuta.
Va bene, io la ringrazio nuovamente e vi saluto, amici di Radiofonica. A
grazie,
presto.
Grazie.